Fanno discutere le parole di De Laurentiis al Senato, in che direzione va il calcio italiano, e poi il totolenatore, il Napoli che prepara la partita contro il Lecce. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, siamo proprio pronti in questo mercoledì sera, in questa puntata di Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia, a parlare ovviamente del Napoli, ma stasera c'è tantissima carne a cuocere, come accade sempre quando a parlare è Aurelio De Laurentiis. Se lo fa poi al Senato mettendo in discussione tutti i dogmi, o comunque la maggior parte di questi, che regolano e disciplinano la Lega di Serie A, è chiaro che il rumore che fanno le parole del patron del Napoli è ancora più forte, ancora più intenso, ovviamente scatenando le reazioni, ad esempio in questo caso non solo del presidente del Lecce, ma anche dell'associazione agenti, appunto procuratori, meglio, dei calciatori. Ne parleremo di questo e di tanto altro poi in questa ora ricchissima di argomentazioni da parte di Emanuela Castelli. Bentornati, do un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Russo. 339-666-9990 è questo il numero per poterci scrivere al nostro contatto WhatsApp. In che direzione va il calcio italiano? Ne parleremo ovviamente con un analista finanziario del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, nel corso della puntata, ma adesso guardiamo strettamente in casa Napoli. C'è una partita da preparare, quella di domenica sera, l'ultima, domenica pomeriggio, l'ultima contro il Lecce, e soprattutto c'è una squadra da rifondare a partire dall'allenatore, che rimane sempre il tema più caldo. Ne parliamo adesso ai nostri microfoni con Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, milioni di temi questa sera, è successo tutto oggi. Io partirei prima di tutto però dall'arrivo di Manna anche oggi a Castelvolturno, a partire dalle 10:30. E insomma, in come si sta muovendo l'allenatore, come si sta muovendo il direttore sportivo, e quali sono le ultime novità proprio sull'allenatore?
Allora, l'allenatore si sta cominciando a prendere contatto con la nuova realtà, come giusto che sia. È evidente che lui abbia anticipato di qualche giorno, no? La sua venuta a Castelvolturno, perché adesso ci sono anche i calciatori. Settimana prossima non c'è nessuno, perché da domenica c'è il rompe delle righe, perché il campionato, come dicevi tu, finisce domenica, quindi sta parlando con i calciatori. Il fatto che sia venuto da solo con Chiavelli mi fa pensare, insomma, come dire, un segnale importante, no? L'autonomia di un dirigente che comincia a prendere possesso di quello che sarà la sua avventura sportiva, e poi, quindi mi sembra, insomma, come dire, l'approccio giusto, il lavoro giusto, la conoscenza dei giocatori. Considera, insomma, che uno dei primissimi aspetti da capire è chi vuole restare e chi vuole andare via, perché una rifondazione annunciata poi, come dire, va concretizzata appunto con questo aspetto: capire chi se la sente, capire chi non se la sente, perché è chiaro che nel Napoli debbano proseguire giocatori motivati. Sull'allenatore io penso che tra qualche ora avremo un quadro definitivo per quanto riguarda la questione di Gasperini, che è il favorito del Napoli. Il Napoli, come dire, ha fiducia, però c'è da giocare tra un poco meno di un'ora questa finale a Dublino contro Bayer Leverkusen, e poi Gasperini dopo 8 anni dovrà comunicare non tanto al Napoli ma prima all'Atalanta se vorrà proseguire magari rinnovando il contratto oppure no.
Sono state indicative le parole di Gasperini, hanno dato un piccolo indizio, no? In tal senso ha detto forse dicono che il momento giusto per smettere arrivi quando si vince. E quindi
sì, è vero, fondamentalmente è vero. Però se hai preso
Letti
una
ne
decisione
sa qualcosa, eh?
Esatto, però se hai preso una decisione, però ti ripeto, lo scopriremo veramente tra poco, se hai preso una decisione la porti avanti lo stesso. Io non credo che il giudizio sulla stagione di Gasperini o sull'operato di Gasperini all'Atalanta dipenda da questa partita. È importante per certe realtà, è vero che, come dice Ancelotti, le finali si vincono. Però se sei il Real le finali si vincono, se sei il Barcellona le finali si vincono, le squadre, diciamo, che invece costruiscono un percorso importante, meraviglioso, come l'Atalanta o anche come la Fiorentina che l'anno scorso ne ha perse due, quest'anno adesso avrà la settimana prossima la sua seconda finale di conference consecutiva, poi devi fare anche i conti che magari affronti un avversario più forte e sei poco abituato a giocare con certe partite. L'Atalanta, parliamoci chiaro, stasera ha bisogno di un'impresa, perché il Bayer Leverkusen credo sia una delle squadre più forti d'Europa, è imbattuta. Quindi se vince è concretizzata l'impresa, però se non vince io non penso che si possano gettare ombre su quello che è stato l'annata dell'Atalanta, che ricordiamo ha conquistato anche la qualificazione in Champions League.
Non solo, poi Gasperini ha valorizzato come d'abitudine oramai tutti i calciatori in rosa, facendo per alcuni triplicare il loro valore e il prezzo del loro cartellino. Insomma, sarebbe un profilo sempre molto molto aderente, diciamo, alle linee guida del Napoli, dettate ovviamente da Aurelio De Laurentiis. Secondo te, ad oggi, visto che c'è un borsino, no, lo sai meglio di me, Pasquale, sul Toto allenatore, ogni testata giornalistica ogni giorno, diciamo, rileva dei cambiamenti, no, nelle percentuali di possibilità che arrivi un calciatore un allenatore piuttosto che un altro al Napoli. Io ti direi, tra i quattro nomi che girano appunto attualmente, che nei quali sostanzialmente poi si individuerà, no, il prossimo tecnico del Napoli, appunto Conte, Gasperini, Italiano e Pioli, secondo te chi è ad oggi, quindi mercoledì 22 maggio 2024 alle 20:09, perché lo dobbiamo dire perché cambia tutto molto rapidamente, ad oggi chi è secondo te il più accreditato, Gasperini oppure c'è qualcun altro che potrebbe insediarlo?
Alle 20:09 Gasperini, cioè nel senso il Napoli spera che Gasperini si liberi e per poi diventare allenatore del Napoli. Se poi alle 23:09 cambia qualcosa io questo non lo so ancora. Al momento in prima linea c'è Gasperini, altrimenti il Napoli poi può andare su Pioli, può riprendere contatti su Conte, che mi sembrano insomma altri due nomi comunque importanti, c'è sempre Italiano, ma immagino insomma che da domani il Napoli comincia ad accelerare sul fronte dell'allenatore, cioè ha aspettato Gasperini fino ad oggi, di fatto, fino alla stasera, fino alla finale, come giusto che sia, perché è impegnato in una partita molto importante, perché potrebbe regalare un trofeo storico a se stesso e alla da domani io credo il Napoli accelererà sull'allenatore, cioè, da quello che ci dicono, poi bisogna capire se sarà vero oppure no. Il Napoli vuole, diciamo, avere l'allenatore entro fine mese, perché c'è tanto da programmare, c'è tanto da lavorare. Poi faccio dei nomi: se prendi Gasperini fai un mercato, se prendi Pioli magari fai un altro, perché magari Gasperini chiede più difensori perché deve giocare a tre, diversi esterni, magari Pioli insomma puoi, diciamo, ripartire con la difesa a 4, quindi magari puoi fare 4-2-3-1, fa un mercato diverso, perciò è fondamentale riempire la casella e non fare, diciamo, prendere dei giocatori a prescindere dal tecnico, sarebbe un errore. Il tecnico poi non deve indicare i nomi, però le caratteristiche sì, cioè ti serve un centravanti che vada in profondità, non è il centravanti che viene a legare il gioco.
Pasquale, proprio per questo motivo ti chiedo, non è un po' in ritardo il Napoli nella decisione, nella scelta sull'allenatore? Perché proprio in base, dato che circolano questi quattro nomi che hanno un modo di giocare totalmente diverso, due giocano con la difesa a 4, due invece con la difesa a 3, almeno prevalentemente, io direi, ti chiedo anzi, non è un po' tardi, proprio perché poi si deve, sulla base delle indicazioni dell'allenatore, approntare un mercato che non sarà facilissimo, anche in vista dei tanti possibili addii?
Secondo me se chiudi entro fine mese non sei in ritardo, perché se poi alla fine prendi degli allenatori impegnati, no? Potrebbe essere Gasperini, è normale che tu debba, come dire, aspettare determinati aspetti prima di chiudere e di ufficializzare. Poi magari il Napoli l'allenatore l'ha chiuso già e noi non lo sappiamo, certo. E quindi sto soltanto aspettando che terminino certe gare, però se chiudi entro fine mese credo sei ampiamente in linea con i tempi, insomma, di fatto il giorno dopo la fine del campionato, due giorni dopo annunci l'allenatore, quelli sono tempi giusti per una società che sapeva insomma di dover prendere un allenatore e che ha evitato, l'ho detto De Laurentiis l'altro giorno a Palazzo Petruccia la settimana scorsa, di prendere Tudor per avere, diciamo, la possibilità di scegliere quest'anno. Quindi se chiudi entro fine mese sei nei tempi, secondo me. Se invece non chiudi entro fine mese e allora c'è un po' di ritardo.
L'unica certezza è che non si possa sbagliare più,
c'è una certezza come auspicio, poi è chiaro che che vada, diciamo, suffragata questo auspicio da operazioni di mercato diverse rispetto all'anno scorso, non semplicemente operazioni di mercato che funzionino, perché il mercato di quest'anno del Napoli tra l'estate e l'inverno, il mercato di gennaio è stato assolutamente negativo, non ha funzionato praticamente nulla, e quindi sì, è chiaro, devi ricostruire, devi ripartire, e per questo Manna secondo me sta facendo bene a lavorare sulla rosa attuale, capire eventualmente chi possa ancora far caso del Napoli, chi magari insomma non ha più gli stimoli per continuare, vuole andare via, che poi andranno fatte delle scelte, e secondo me andranno fatte delle scelte anche al di là dell'aspetto economico di un singolo calciatore, e per una società che si autofinanzia con le plusvalenze reali è difficile, però magari ci sono alcuni calciatori che devi magari mollare anche in prestito per provare a farli rilanciare, perché sarà difficile che arrivino delle offerte importanti dopo una stagione come questa.
Tutto molto condivisibile. Pasquale, nel frattempo c'è una partita domenica, siamo a mercoledì, ancora presto per parlare di probabili formazioni, ma insomma com'è la situazione infermeria in casa Napoli lì a Castelvolturno?
Guarda, Osimhen e Zielinski stanno, diciamo, avvicinandosi al recupero, entrambi hanno la volontà di esserci domenica con il Lecce perché vogliono salutare il pubblico del Maradona. Zielinski è l'ultima partita, sappiamo che ha già firmato con l'Inter, Osimhen non sappiamo ancora dove andrà, io credo in Premier, ma anche lui andrà via. E quindi penso che loro vogliono esserci. Si è fermato Rachmani oggi per una tendinopatia, magari Rachmani potrebbe dare forfè e quindi giocare Ostigard e Juan Jesus, ma gli occhi sono puntati chiaramente su Zielinski e Osimhen, insomma, credo che poi ci tenga anche il pubblico a salutarli, onestamente, non credo soltanto
è prevista qualche manifestazione di saluto per i due calciatori da parte dei tifosi, che tu sappia?
Io non lo so, onestamente non so se ci saranno delle manifestazioni particolari, credo insomma che di sicuro si vorrà salutare, no, i due calciatori azzurri che sono stati protagonisti, si rischia addirittura per 8 anni. Immagino insomma che poi, come dire, l'atmosfera poi non sia delle migliori, perché comunque è un Napoli al 10° posto in classifica, c'è una minima possibilità di fare ancora la Conference, ma cioè con l'incrocio, se il Napoli riesce a superare il Torino e poi la settimana prossima la Fiorentina da 8ª minca la Conference, ma penso dal
di là di incastri complicatissimi.
Perché il Napoli insomma ha buttato via la possibilità di fare l'Europa, non la Champions, ma l'Europa League, la Conference.
In realtà Pasquale, il paradosso di questa stagione è stato proprio che fino a 7-8 partite fa il Napoli era in piena corsa per il 5° posto, addirittura l'apertura verso il possibile 6°
sì, però poi non ha vinto più.
No, e poi non ha vinto più, gli è venuta la pareggite al
Napoli. Napoli ha vinto l'ultima partita il 7 aprile, quindi direi un dato, capire quanto poi ci sia stato proprio un rallentamento in classifica clamoroso, che ha portato di fatto a questa classifica che al momento condannerebbe il Napoli ad una stagione senza Europa.
Tra l'altro, una stagione che inizia troppo presto, modificando i piani della preparazione atletica. Pasquale, io ti ringrazio per essere stato con noi, come di consueto domani sulla Repubblica.
Ciao
a Pasquale Tina, noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, vi aspetto tra qualche istante.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati alle 20:18, al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, e questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 21 saremo in vostra compagnia e i temi, lo dicevamo in apertura di trasmissione, sono davvero tantissimi, ma io vorrei partire dal Toto allenatore e soprattutto dalla ricostruzione della squadra a partire dal nuovo direttore sportivo. Per farlo mi avvalgo del contributo preziosissimo di un a sua volta direttore sportivo, ovvero Giuseppe Cannella. Bentornato su Marte, direttore.
Buonasera, ciao Emanuele, ben ritrovato.
Ben ritrovato a lei, grazie per aver accettato il nostro invito. Direttore, Manna si è finalmente insediato a Castelvolturno, ieri ben 9 ore di lavoro, lunga riunione con l'AD Chiavelli, ovviamente il punto sul nuovo allenatore, sulle direttive che dovrà seguire il nuovo corso del Napoli, e ovviamente anche i primi colloqui con i calciatori per provare a capire cosa è successo in questa stagione. Le chiedo subito, secondo lei Manna con questo contratto quinquennale avrà pieni poteri o comunque avrà un ruolo più importante, più decisivo nella costruzione del nuovo Napoli?
Beh, sicuramente un contratto così lungo vuol dire che la proprietà ha valutato bene le capacità del direttore, che comunque insediandosi incomincerà a fare il suo lavoro, certosino. Come hai detto tu, parlerà con i giocatori, si è confrontato con l'amministratore, c'è tanto da fare, sicuramente un colloquio informale con i giocatori per presentarsi era necessario, poi nei giorni che verranno chiaramente sarà in modo di conoscerli meglio e di capire la volontà di ognuno di loro confrontandosi con i procuratori, però resta prioritaria poi la scelta che sicuramente al vaglio sia sua che della proprietà, della condizione tecnica che è fondamentale, che magari già c'è, perché sappiamo benissimo che la società Calcio Napoli è molto riservata, poi in questo momento c'è da lavorare, credo che sia ben voluto questo lavoro, perché è un giovane alla prima esperienza importante, anche se viene dalla Juventus. Ma poi fare il direttore in pectore a Napoli con tanto lavoro da fare è stimolante ed è bello. Io gli faccio i migliori, come dire, auguri e un buon lavoro.
Anche perché sarà un lavoro complicato, a partire appunto dai calciatori che sono presenti in rosa e che bisogna capire se vorranno restare, chi vorrà restare, se avranno le giuste motivazioni, e sappiamo che il mercato in entrata a Napoli è assolutamente vincolatissimo a quello in uscita. Però partiamo proprio dall'allenatore, considerando l'arrivo di Manna che già è immerso nel lavoro partenopeo. Secondo lei, contratto quinquennale, quindi un progetto a lunga scadenza, secondo lei verrà preferito, combaciando appunto con Manna, quindi in tandem con il direttore sportivo, un allenatore da lungo progetto, un allenatore alla Conte che magari può rendere competitiva la squadra fin da subito?
Tanto bisogna vedere il ruolo del direttore che c'era prima, che fine farà o rimarrà in società. Di sicuro con la durata del contratto il Napoli dà un'idea di quello che può essere il futuro, no? Come hai detto tu, di vagliare bene la volontà dei giocatori che sono in rosa, ma soprattutto di trovare nuove motivazioni e cercare di fare un buon mercato di concerto con l'allenatore che verrà scelto. E credo che su questa scelta quinquennale ci sarà anche un nuovo progetto tecnico e magari affidarlo a un allenatore che insieme a lui possa nei primi 2 o 3 anni ricostruire un Napoli vincente.
Su chi punterebbe lei?
Ma io non posso puntare.
No, dico, secondo lei, se dovesse puntare una fiche il Napoli su chi?
L'abbiamo detto più volte. Allora, bisogna capire nella testa della proprietà se bisogna rifare tutto, cioè accontentare tenendo conto di incassare abbastanza quelli che vogliono andare via, e di conseguenza sarà un allenatore con un progetto come il direttore giovane di prospettiva. Se poi si va sull'immediato i nomi sono sempre gli stessi. Sotto questo aspetto non è che trastare molto, si parla sempre, ultimamente ho letto anche che Gasperini è stato già proposto e qualcuno della rosa non l'ha voluto, insomma si tengono conto di tutte queste situazioni, staremo a vedere. Io andrei su un allenatore consolidato, perché poi il direttore sarà bravissimo ma è giovane, è alla prima esperienza. se non vengono subiti i risultati, se i giocatori non riprendono quella personalità importante che ci vuole in piazza come quella di Napoli, poi si va in una confusione decisionale che non porta a nulla di buono. Quindi un allenatore di personalità con esperienza serve appunto a far sì che il direttore con le sue scelte possa avviare un progetto.
Direttore, hanno fatto molto discutere le parole di De Laurentiis in merito ai procuratori, ha detto sono il male del calcio italiano, dopo 2 anni vengono a chiedere aumenti di ingaggio, propongono contratti, altre prospettive ai loro assistiti, ha chiesto alla politica italiana di intervenire rendendo addirittura i club, no, procuratori degli stessi calciatori, scatenando anche la reazione dell'Associazione Italiana Procuratori, che ha ricordato a De Laurentiis che si tratta di professionisti che sono legalmente riconosciuti dalla Lega Serie A e che svolgono il loro lavoro in trasparenza, ovviamente invitandolo a denunciare casi in cui magari questo lavoro non sia stato fatto secondo lui in maniera adeguata, corredando il tutto da prove. Ora io le chiedo, prima di lasciarla andare, direttore, quanto è difficile muoversi nel calcio moderno e quanto è importante e decisivo in alcuni casi il lavoro dei procuratori?
Guarda, questa è una storia vecchia, i procuratori non vanno bene quando non vengono i risultati, tanti presidenti hanno messo per anni in secondo piano la figura che io pure negli anni ho fatto, perché hanno direttamente cercato ai procuratori le soluzioni, poi quando le cose non vanno bene, non vanno bene i procuratori. È un mondo dove bisogna semplicemente essere tranquilli, essere bravi nelle pubbliche relazioni, cercare di fare l'interesse soprattutto il procuratore del proprio giocatore, il direttore della società e il presidente deve dare, come dire, importanza ai suoi collaboratori e lasciarli decidere, sì. Se no si va in confusione, ripeto. Tutti siamo bravi quando le cose vanno bene, quando le cose poi non vanno per il verso giusto, la colpa è di questo, di quell'altro. Bisogna essere esperti in questo mondo, è difficile, è giusto anche quello che dice il presidente, perché i procuratori ottengono i contratti, poi magari vanno bene e vogliono rimodellarli, vanno male e li vogliono portare via, insomma bisogna convivere con tutte queste situazioni, ci vogliono esperienza, saggezza e tranquillità, questa è la medicina che io posso suggerire.
Ed è esattamente così, la ringraziamo, direttore, per essere stato con noi. Le auguriamo
grazie
una buona
voi,
serata.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Grazie al direttore Giuseppe Cannella, ma noi restiamo in materia di calciomercato e proviamo a capire da che cosa, da chi ripartirà il Napoli del futuro, e lo facciamo attraverso il parere autorevole del direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Bentornato su Marte, direttore. Lo ripeschiamo, non c'è problema, lo ripeschiamo. Insomma, allora 339-666-9990, c'è qui una mosca praticamente che ci contatta al nostro numero WhatsApp ed è una mosca marziana. Lo saluto, però mi dice non mi nominare, quindi adesso creerò, diciamo, questa suspense anche nei nostri ascoltatori. Però insomma è interessante, sarà interessante adesso che recuperiamo il direttore di Tutto Mercato Web, sarà interessante provare a capire con lui come si muoverà il direttore Giovanni Manna, perché il compito che gli è stato affidato da De Laurentiis è sicuramente molto ambizioso, ma è anche molto ma molto complesso. Ripartire da un Napoli che in questo momento sembra ridotto a brandelli, in macerie, un Napoli che attualmente è al 10° posto e che ha come obiettivo per la prossima stagione, anche se al momento non dichiarato, quello di tornare assolutamente in zona Champions. Ed eccolo qui, l'abbiamo ritrovato, direttore Ceccarini, bentornato su Marte.
Buonasera a voi, buonasera a tutti, eccomi qua.
Allora, direttore, buonasera a lei, grazie per aver accettato il nostro invito. Situazione complessa per il DS Giovanni Manna, tante ore di lavoro ieri al primo giorno di insediamento a Castelvolturno, anche oggi è tornato ovviamente al centro sportivo del Napoli, ma da chi e da cosa dovrà ripartire il direttore?
Innanzitutto la prima cosa che il Napoli deve fare è definire l'allenatore, credo che sia basilare, cioè oggi tutto il mercato ruota chiaramente con delle idee ben precise, ma è evidente che ci sono delle priorità su certi fronti del mercato che devono essere stabilite in base anche alle esigenze dell'allenatore, per cui il primo passo è capire chi sarà l'allenatore del Napoli 2024-2025. Dopodiché è chiaro che ci sono già delle situazioni sulle quali il Napoli si sta muovendo. Esce Osimhen, va preso un altro grande attaccante del valore di Osimhen. È uscito Zielinski, va preso un centrocampista con quelle caratteristiche lì che possa non far rimpiangere Zielinski. C'è la necessità di fare almeno un difensore centrale che possa ricordare un po' Kim, perché Nathan comunque ha avuto delle difficoltà e quindi c'è bisogno di prendere un altro difensore centrale, probabilmente forse due, vediamo che succede, magari ne esce anche qualcun altro là dietro, per cui almeno tre giocatori di riferimento così importanti devono essere fatti, poi in base anche agli aggiustamenti che possono essere forniti dal mercato potrebbe succedere qualcosa. Però prima l'allenatore e poi tutto il resto. Non sarà facile nemmeno trovare il sostituto di Osimhen, perché comunque lì bisognerà capire su che fronti si va. Si va su un attaccante come quello del Girona, di Popic, oppure si va per esempio, non lo so, su Jonathan David. Queste sono tutte situazioni. Ho fatto due nomi per dire sia ci sono dei vari profili che stanno trattando in questo momento. Per cui
Gudmundsson, perché è un nome molto caldo in queste ultime ore.
Gudmundsson però ci vogliono 35 milioni di euro.
Vabbè, Gudmundsson, se si vende Osimhen a 130-120 magari lo sforzo è anche
assolutamente
coperto.
Assolutamente, anche lui potrebbe essere una soluzione, perché comunque è un giocatore che a mio avviso è molto, ecco, lui è molto bravo a fare la seconda punta, cioè lui è adatto se fa il 3-5-2, perché comunque si trova benissimo per esempio nel Genoa a giocare al fianco di Retegui. Gli è stato trovato da Girardino questa posizione, che secondo me è la posizione migliore, è la posizione nella quale lui può esprimere meglio il suo calcio. Però è anche vero che può giocare da trequartista, per cui se fai il 4-2-3-1 potrebbe giocare in una posizione, diciamo, anche dietro la prima punta. Per cui ecco un giocatore che secondo me l'interesse è confermato, e vediamo se il Napoli intende spendere tutti questi soldi per lui, perché poi alla fine è vero, Osimhen andrà via per 120 milioni di euro, per una parte dovranno essere spesi per trovare il centravanti e una parte per magari potenziare il settore offensivo, se soprattutto dovesse andare via qualche altro giocatore là in questo reparto. Ecco.
Direttore, io le chiedo la pazienza, se è possibile, di aspettare 50 secondi esatti di pubblicità, perché ho ancora un paio di domande da farle prima di lasciarla.
Assolutamente.
La ringrazio, giusto 50 secondi e torno da lei. Pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, come promesso, questa è Marte Sport Live tiro al bersaglio. Riallacciamo i fili della comunicazione, soprattutto del discorso, con il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, eccoci.
Eccomi qua.
Allora, direttore, io volevo chiederle quanto incide, perché mi ha fornito un assist e non posso non coglierlo, quanto inciderà la mancata qualificazione in Champions sia a livello di appeal sia a livello economico sul mercato del Napoli e sull'arrivo di nomi e di calciatori che magari, insomma, possono fare la differenza?
Ma allora, secondo me neanche troppo, perché allora è chiaro che fare la Champions League è molto importante, però io ricordo anche che il Napoli, per esempio, dal punto di vista dell'investimento, se vende un giocatore come Osimhen, poi può mettere sul piatto della bilancia anche tanti milioni per poter reinvestire e fare una squadra molto forte. Poi io credo che sia giusto anche ricordare che il Napoli, non più tardi di 2 anni fa, ha vinto uno scudetto dopo 33 anni, quindi questa è una squadra che ha un sacco di piazzamenti Champions negli ultimi anni, coronati poi dallo scudetto della stagione scorsa. Cioè, quindi chi pensa al Napoli oggi pensa a una squadra che comunque nel breve arco temporale ha anche vinto uno scudetto, quindi si sta parlando di una grande piazza e di un grande club. Quindi io credo che chiunque abbia la possibilità di giocare nel Napoli debba essere felice di poterlo fare, perché sa che le ambizioni sono sicuramente molto elevate. Oggi poi è più facile, tra virgolette, arrivare in una situazione come questa, dove l'anno scorso era stato tutto perfetto, era andato tutto benissimo, il Napoli aveva stravinto il campionato e quindi prendere il posto di chi è andato via era altamente complicato. Quindi penso, no, all'addio di Spalletti, all'addio di Giunto, chi è arrivato dopo chiaramente aveva un paragone importante, così forte, no, da dover confrontare con il quale doversi confrontare. Quindi ora invece la questione è diversa. Napoli non ha fatto un bel campionato, deve ripartire, sa che può e deve stare stabilmente nelle prime 4 posizioni del campionato, con la possibilità magari di ritrovare la forza per riandare a lottare per lo scudetto. Per cui insomma, io credo che sia stato un episodio isolato. Secondo me l'anno prossimo il Napoli sarà lì nelle prime quattro, ecco, questo è il mio pensiero, e chi pensa di venire a Napoli deve avere anche questa consapevolezza che il Napoli è forte.
Direttore, lo chiedevo prima anche al collega della Repubblica Pasquale Tina, voglio sapere anche il suo parere in merito. Secondo lei siamo nei tempi, il Napoli è nei tempi per la scelta del nuovo allenatore, dal momento che da questa scelta, come ricordava lei poco fa, che poi dipenderà gran parte del mercato estivo?
Io credo che De Laurentiis l'idea dell'allenatore ce l'abbia da tempo, poi magari ci sono delle idee che devono anche trovare delle concretezze, e quindi è normale che se tu vuoi prendere Conte e gli vuoi anche offrire un contratto, però non hai una risposta, non puoi pensare solo a Conte. E allora ecco perché Gasperini ha un'ipotesi estremamente forte. Ora tra un po' gioca l'Atalanta, quindi dopo la finale di Europa League già da domani si potrà capire se Gasperini vuol continuare o non continuare. Allora a quel punto potrebbe diventare un candidato fortissimo per la panchina del Napoli. Però poi c'è anche Pioli, c'è anche Italiano, quindi sai, un allenatore viene valutato per i risultati e anche per l'importanza, e io credo che siano quattro nomi diversi, ma tutti in questo momento molto interessanti per il Napoli. Poi magari De Laurentiis l'ha già deciso, ma il fatto l'abbia deciso lui e conta fino a un certo punto, che non è che può lui dire io prendo lui e lui deve essere l'allenatore. Bisogna che ci sia una corresponsione, no? Che anche chi è prescelto sia convinto di venire a Napoli, ma non perché non vuol venire o perché magari può conseguire all'Atalanta, oppure perché qualcun altro magari ha l'idea di andare da altre parti. E quindi l'idea, secondo me, lui l'ha sempre avuta, De Laurentiis, però ne ha dovute mettere tre o quattro perché non dipende solo da lui.
Direttore, prima di lasciarla andare, più Conte o più Gasperini?
È molto più praticabile Gasperini, secondo me.
Eh sì, insomma, sono queste le indicazioni. Poi ci risentiremo, se lei vorrà, nelle prossime settimane, quando si entrerà nel vivo del calciomercato, una volta che il nome dell'allenatore sarà finalmente noto, perché qui non ne possiamo più, è peggio di un parto.
Lo so.
Un'ansia che sale.
Ci sono cose peggiori nella vita, e quindi siamo fortunati a parlare di calcio, e quest'ansia ce la porteremo volentieri ancora per qualche giorno.
Ed è proprio così, direttore. La ringrazio per questa chiosa, insomma, che tende a rimettere nella giusta dimensione i problemi sportivi, insomma. La ringrazio, direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Io corro da l'analista finanziario del Sole 24 Ore, Marco Belinazzo. Benvenuto su Marte.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Allora, io ho voluto fortemente averla oggi, Marco, con noi, perché le parole di Aurelio De Laurentiis in Senato diciamo pongono qualche dubbio sul futuro del calcio italiano. Non è la prima volta che De Laurentiis fa determinati tipi di affermazione. Oggi le ha fatte però in una sede istituzionale, appunto Palazzo Madama a Roma, e volevo fare un po' il punto sulla fattibilità di alcune proposte di De Laurentiis, soprattutto dal punto di vista economico finanziario. De Laurentiis chiedeva e chiede una Serie A in cui venga ridotto il numero delle squadre a 16 o massimo 18 rispetto alle 20 attualmente presenti nella massima serie italiana. È fattibile questa idea, ma soprattutto è praticabile a partire dal governo, quindi dalla politica e non dalla Lega Serie A?
Beh, è una decisione che spetta alle istituzioni sportive e calcistiche in primo luogo. C'è un problema oggettivo che è determinato dal nuovo calendario internazionale, in particolare dalla Super Champions, ma anche dalla nuova formula dell'Europa League, che indubbiamente aumentano il numero delle gare durante l'anno. Si giocherà per esempio nelle coppe europee anche a gennaio, che normalmente non è un mese dedicato alle coppe europee, ma viene usato per una parte delle gare della Coppa Italia. Insomma, il calendario ora è congestionato e sarà difficile, se dovesse esserci la necessità di rinviare qualche giornata, sarà difficile appunto trovare uno spazio nel calendario. Pensiamo già oggi questa stagione a cosa è successo per Atalanta-Fiorentina, che non conterà nulla, ma che al contrario sarebbe stato, insomma, problematico giustificare il fatto che si giocherà praticamente a stagione conclusa. E quindi veramente si pone una questione oggettiva. Il problema è capire come va gestita e affrontata questa questione che certamente non può essere risolta con una semplice sforbiciata di squadre in Serie A, che certamente fa comodo alle big, un po' meno chiaramente alle altre realtà. Io credo che una questione dovrebbe essere affrontata in maniera complessiva, magari pensando appunto al taglio delle squadre, ma allo stesso tempo a un modo per far crescere le risorse e redistribuirle in maniera più equa anche sulle squadre che poi vanno in Serie B. Però non vedo tanta generosità in giro, insomma, per pensare a una riforma di questo tipo.
E infatti è stato un po' anche l'appunto che gli ha fatto al presidente De Laurentiis Sticchi Damiani, no? Il presidente del Lecce ha detto però così, insomma, la sperequazione tra big e tra squadre minori, tra virgolette, più piccole, anche a livello finanziario diventa ancora più grande.
E si sta discutendo di questi temi chiaramente anche in altri paesi in cui non ci sono i campionati 18 squadre ci sono invece, per esempio, da tempo in Germania, da poco in Francia, ma in Inghilterra se ne sta appunto altrettanto discutendo, anche se lì sono abituate ad avere tante partite durante la stagione. Però in quel contesto, anche per le pressioni che sta facendo il governo, la Premier League si è dichiarata disposta non solo a concedere una possibilità molto remunerativa per i club delle serie inferiori, cioè che i prossimi contratti tipo per l'estero, e in Inghilterra per la Premier valgono più economicamente quelli per l'estero che per quelli, che quelli per il territorio del Regno Unito, siano costruiti in maniera tale che i broadcaster esteri debbano obbligatoriamente acquistare anche le partite dei campionati minori, garantendo a questi ultimi più di 300 milioni di sterline all'anno. E la Premier, peraltro, finché non verranno stipulati questi nuovi contratti, si è impegnata già dalla prossima stagione a versare in maniera autonoma 200 milioni alle serie inferiori, perché si capisce bene che un movimento calcistico deve essere sostenuto dalle fondamenta, perché soltanto con solide fondamenta si può mettere il vertice.
Questo lo fa la Premier, quindi comunque il massimo organismo calcistico inglese, non il governo inglese. In questo caso invece De Laurentiis si è rivolto al Senato chiedendo aiuto proprio esplicitamente alla politica, ma può farlo?
La Premier lo sta facendo perché l'ha fatto, perché il governo inglese sta facendo pressione, il governo inglese sta approvando un disegno di legge che prevede la creazione di un'autority un po' sulla anticipando quello che avverrà in Italia per volontà del ministro Abodi, una governance però caratterizzata da un'indipendenza di questa authority e da un ruolo di questa authority che deve essere quella di controllare i bilanci, di garantire la stabilità del sistema, di garantire misure che permettano ai tifosi di avere voce dentro i club, attraverso, insomma, diversi meccanismi che verranno proposti e applicati, che per alcuni club anche di prima fascia come il Liverpool e il Manchester United stanno attuando, hanno attuato in questi anni. Quindi diciamo che la Premier lo fa sia autonomamente, ma in gran parte anche sotto l'impulso del governo. Il problema è che applicare dall'alto determinate riforme rispetto, comunque ricordiamolo, a società che sono di proprietà privata, per quanto poi gestiscano i club di calcio, che dal mio punto di vista sono comunque un bene pubblico appartenendo ai territori e ai tifosi, bene, questo appunto deve far sì che qualsiasi misura legislativa debba essere in qualche modo però concordata con chi dentro il mondo sportivo vive, perché il mondo sportivo ha un'autonomia e questa autonomia deve essere sacra.
Certo. Quindi dovranno sempre avviarsi eventualmente delle consultazioni tra il governo, dei confronti tra il governo e la Lega di Serie A con tutti i suoi esponenti. Detto questo, Marco, le chiedo anche questione procuratori. De Laurentiis è tornato sul tema a gamba tesa, come succede sempre, scatenando la reazione dell'Ajax, ovvero dell'associazione agenti, che ha detto insomma sostanzialmente che in mancanza di denuncio azioni conseguenziali si riterranno le parole di De Laurentiis altamente lesive della categoria degli agenti e pertanto passibili di azioni giudiziarie a tutela dell'Ajax, che potrà intraprendere nei confronti dell'autore di dichiarazioni offensive e discriminatorie. Poi ha ricordato l'associazione agenti, appunto, ha ricordato al signor De Laurentiis, cito testualmente, che gli agenti sportivi espletano una professione tutelata e protetta dalla disciplina statuale e pertanto controllata e garantita da una normativa altamente stringente e presa come riferimento dalla FIFA e da tutte le altre federazioni calcistiche. È un nodo complesso da sciogliere, però quanta parte hanno i procuratori sportivi in questa ipervalutazione dei calciatori? Ed è vero, come dice De Laurentiis, che le società sportive sono un po' tiranneggiate dalle volontà dei procuratori?
Il problema c'è da anni. La FIFA, da cui dipendono le contrattazioni e il calciomercato, ha varato un regolamento che sarebbe dovuto entrare in vigore completamente, integralmente in questa stagione, che prevede tutta una serie di cose a partire dai limiti e compensi ai procuratori. Le lobby dei procuratori si sono opposte in vari paesi, hanno fatto ricorso ai tribunali in Germania e in Spagna, e di fatto questi tribunali si sono rivolti alla Corte UE e la FIFA ha sospeso l'applicazione di questo regolamento. Quindi la questione c'è un problema molto serio di drenaggio di risorse dal mondo calcistico, dal mondo sportivo, verso l'esterno di questo mondo, appunto. Molti soldi, troppi soldi, commissioni finiscono nelle casse dei procuratori, ormai anche delle grandi agenzie, ovviamente. Sì. Bisogna sempre distinguere tra coloro che fanno legittimamente e giustamente, in maniera anche efficace, tutto il lavoro, e coloro che lo fanno in maniera illegale o comunque borderline. Però in linea generale, dal punto di vista strettamente economico, il problema è il ruolo dei procuratori, va meglio disciplinato, ma in realtà è tutto il sistema legislativo. Ho sentito qualche stralcio delle dichiarazioni in Senato di De Laurentiis sulle sue proposte, insomma, alcune mi sembrano un po' tirate per i capelli, però io credo che il tema ci sia, ma che purtroppo le società, alcune approfittando del lavoro dei procuratori, altre subendolo, in realtà finora siano state più conniventi che nemiche di questo sistema. Ora si stanno accorgendo, visto l'ammontare abnorme delle commissioni che sono costrette a pagare, però faccio un esempio molto pratico: se ci sono parametri zero e i procuratori vanno ad offrire giocatori alle società che se ne approfittano perché non vengono ad essere necessari i costi del cartellino, devono pagare il cartellino, magari concedono anche commissioni più alte, fanno un regalo tra virgolette al procuratore o al giocatore di ingaggio più grande, ma andando a danneggiare le controparti, cioè le squadre, e perdono a zero quel giocatore, ebbene stanno facendo gli interessi di questi procuratori e di conseguenza stanno danneggiando il sistema. E allora dovrebbero essere i primi club a prendere coscienza di queste situazioni, non cedendo a questo tipo di proposte, perché magari una volta sei tu a vincere e a fare un'operazione conveniente, ma poi troverai dall'altra parte.
Marco, io la ringrazio per essere stato con noi, la leggiamo sul Sole 24 Ore, è sempre molto interessante ascoltare le sue disamine.
Grazie, buonasera, buon lavoro.
Grazie a Marco Bellinazzo, ne vogliamo in pubblicità, siamo in ritardissimo, ma era una disamina veramente interessante, non volevo lasciarmela scappare. Pubblicità, un minuto e mezzo e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Leggo da Calcio Napoli 24 che è morto l'attore e produttore Gaetano Di Vaio, autore anche di Gomorra, caduto dalla moto lo scorso 16 maggio a Qualiano in provincia di Napoli. Da quel momento era ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni all'ospedale appunto di Giugliano in Campania. Chiaramente Radio Marte si stringe attorno alla famiglia dell'attore. Detto questo, noi torniamo a parlare di calcio, per quanto insomma sia difficile dopo queste notizie, e di Napoli in particolar modo, e lo facciamo con l'indimenticato Stefan Schwuck. Ciao Stefan, bentornato su Marte. Stefan? Ok, lo richiamiamo. Diamo invece il bentornato su Marte, sono sicura che ci sia Manuel Parlato, collega di Sport Italia di Canale 21. Ciao Manuel.
Ciao, appena sbarcato su Marte.
Appena sbarcato su Marte, invece Stefan Schwuck sei inabissato sulla Terra, lo stiamo riacciuffando e riportando qui in orbita con noi. Detto questo, Manuel, insomma, giornata intensa, e tu sei sempre lì in pianta stabile a Castelvolturno perché ti seguo su tutti i tuoi canali social. Secondo giorno di lavoro molto intenso per Manna. Ma insomma, questo nuovo direttore sportivo, contratto quinquennale, già a pieno ritmo, a pieno regime, secondo te avrà pieni poteri o comunque avrà un ruolo determinante nella ricostruzione del Napoli, nell'avvio di un nuovo ciclo?
Ma io mi auguro di sì, perché in questo momento ci vuole uno che possa rifondare la squadra, ma che abbia, come dire, margine di manovra. Questa è la cosa più importante. Secondo me lo riusciremo a capire meglio dalla scelta dell'allenatore. Che tipo di mercato sarà, che tipo di strategia verrà utilizzata, poi rispetto anche al fatto che comunque parliamo, con tutto il rispetto, per un direttore sportivo giovane che ha lavorato bene alla Juventus, ma sì, comunque ha un'esperienza, come dire, marginale. Adesso inizierà a farsi chiaramente le ossa vere come direttore sportivo. È certamente un giovane che ha brillante, però è chiaro che c'è una differenza sostanziale lavorare alla next gen della Juventus e in questo momento avere le chiavi in mano della rifondazione del Napoli, che sappiamo essere, secondo me, quest'anno il mercato più complicato della storia dell'era De Laurentiis.
Esattamente così, perché come ricordavo prima con Niccolò Ceccarini, direttore di tutto mercato web, effettivamente ovviamente il Napoli ogni operazione in entrata deve essere chiaramente preceduta da un'operazione in uscita, e quindi il Napoli dovrà muoversi su più fronti contemporaneamente. La domanda che si pongono tanti nostri ascoltatori è se non sia un po' in ritardo il Napoli da questo punto di vista, perché la scelta dell'allenatore diventa determinante nella scelta anche dei calciatori.
Ma no, secondo me no, perché a differenza dell'anno scorso, perlomeno il direttore sportivo è stato già scelto. Questa è una notizia, se non una buona notizia, a differenza dell'anno scorso, che come ben ricordi Meluso fu praticamente ufficializzato nel corso del ritiro a Castel di Sangro. E quindi c'è comunque una differenza sostanziale, però la differenza è abissale rispetto all'anno scorso, dove avevi praticamente confermato la stessa squadra. Mancavano chi? Mancava, in quel momento c'era ancora Lozano, ma sarebbe andato via. Insomma, era una squadra non da rifondare. In questo momento credo che sia una difficoltà assoluta, soprattutto gestire il post Victor Osimhen, perché io credo che il giocatore che sarà ceduto al 100% è Osimhen, sul quale metterà molto il mercato del Napoli rispetto al budget, rispetto alle strategie che dovrà utilizzare sul mercato, e poi rispetto anche ad alcuni giocatori. Io partirei dai giocatori che possono rimanere. Partire da quelli che devono essere presi, secondo me no. Premettendo che ci sarà certamente una sorta di epurazione, una sorta di rifondazione generale, io credo che partiranno in tanti, non solo Osimhen. Chi non deve assolutamente partire, bisogna assolutamente brindarlo, e deve essere la partenza per la rifondazione, e Kvaratskhelia. Ecco, se il Napoli deve rifondare la squadra da capo partendo, nemmeno partendo da Kvaratskhelia, allora inizierei a preoccuparmi a prescindere da chi poi sarà alla guida della guida tecnica del Napoli sulla panchina.
Beh, direi che è fondamentale. Due domande velocissime per te, perché siamo a ridosso della chiusura. Oggi leggevo sui tuoi social che i candidati in corsa per il Napoli sarebbero sostanzialmente tre: Conte, Pioli, Gasperini, quindi in un certo qual modo più defilato italiano, e tra questi pare che siano in ascesa le quotazioni proprio di Pioli.
Sì, assolutamente, perché forse è l'identikit giusto in questo momento, perché con Conte c'è stato l'incontro, però molto probabilmente, sai, le condizioni economiche ma anche strategiche di investimento sul mercato ma anche sullo stesso allenatore sono importanti, però Conte ti permetterebbe di partire con la certezza che il Napoli sarebbe competitivo, ma a prescindere dal mercato che potrebbe fare. Per Pioli invece, secondo me, è una scelta un po' più equilibrata, è una scelta dettata vuoi un po' dai conti, sicuramente economicamente costa meno rispetto a Conte, vuoi perché è un uomo azienda, vuoi perché è comunque uno che viene da un ciclo comunque vincente col Milan, quindi garantirebbe a Napoli quantomeno di piazzarsi in Champions, e voi perché è uno che è riuscito a gestire anche situazioni particolari nello spogliatoio del Milan come Ibrahimovic. Cioè, non so come la prenderebbe la piazza. Gasperini in questo momento sì, c'è la disponibilità di Gasperini, però io aspetterei anche la finale di Europa League. Se l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League stasera, si potrebbero aprire scenari diversi, quindi secondo me c'è da aspettare per sbilanciarsi completamente con De Laurentiis, che sappiamo può tirare fuori dal cilindro magico il colpo a sorpresa. Io credo che c'è da aspettare almeno 48-72 ore per capire esattamente, ecco, tra questi che sono i candidati alla panchina del Napoli. De Laurentiis non tira fuori il Garcia della situazione, sperando che non sia lo stesso rendimento dell'allenatore francese, il Garcia come sorpresa, intendo, a sorpresa un allenatore di cui non si è fatto ancora nome o quantomeno non si è seguito.
Sai, Manuel, che il mio dubbio oramai in queste settimane, che mi attraversa costantemente, è proprio questo. Magari stiamo parlando veramente da due mesi di questi quattro nomi, una volta sale una quotazione di uno, una volta dell'altro, eccetera, eccetera, che poi ci sta, insomma, sono tutte valutazioni corrette, ma io mi chiedo, De Laurentiis ci ha spesso sorpreso, magari caccia davvero il Mister X, speriamo un Mister X che abbia più successo rispetto a quello che l'ha preceduto, cioè Garcia e poi anche gli altri due che l'hanno seguito, Mazzarri e Calzona.
Sì, assolutamente, il colpo a sorpresa me lo aspetto, anche se non lo vorrei, per me è l'unico che può mettere tutti d'accordo e che può garantire al Napoli di tornare competitivo fin da subito e soprattutto anche le garanzie sul mercato è Antonio Conte. Però quello che dico io non conta nulla, così come quello che
voto anche io Antonio Conte.
Se fai un sondaggio ti dicono tutti Conte. O Gasperini quantomeno, che è uno che di rivoluzione, però Gasperini, ecco, ti dicevo, bisogna aspettare la finale di Europa League per potersi sbilanciare, perché c'è stata un'apertura, però l'apertura è un conto e poi bisogna definire comunque alcuni dettagli. Io credo che il Napoli
abbiamo perso Manuel
stampa dopo.
Prego, ti abbiamo ritrovato.
Dico, l'hai ascoltato in conferenza stampa dopo la partita con la Fiorentina, mi sembrava uno che avesse aperto al massimo alla possibilità, con le parole di stima pronunciate nei confronti di De Laurentiis, sì, abbia aperto al Napoli. Però un conto era prendere italiano l'anno scorso quando c'era un progetto già vincente lasciato da Luciano Spalletti, un conto adesso è andare a rifondare il Napoli. Ci vuole un allenatore che possa essere completo da questo punto di vista, possa essere uno che abbia avuto negli ultimi anni dei risultati importanti, che possa garantire al Napoli di tornare l'anno prossimo almeno in Champions, che questo deve essere l'obiettivo minimo della stagione dell'anno prossimo. Dopo all'ultimo posto di questa, stagione che possiamo definire fallimentare.
Mamma mia, da ogni punto di vista, fuori, dentro il campo, dichiarazioni, modi di affrontare le partite, spogliatoio, insomma davvero chi più ne ha più ne metta, davvero non, ci sono pochissimi aspetti da salvare, io in realtà fatico a trovarne. Manuel, proviamo a raccontare poi il Napoli che sarà, man mano che verrà costruito con i rinforzi, con le cessioni, lo faremo quando vorrai anche con il tuo contributo nelle prossime settimane.
Va bene, grazie Manuela, un saluto a te e a tutti i marciani.
Grazie a Manuel Parleato, lo seguiamo ovviamente come sempre su Sport Italia e su Canale 21. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata molto ritmata di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, perché i temi erano tantissimi, gli ospiti anche, i temi erano tutti tra l'altro molto caldi e bisognava comunque dare a ciascuno il giusto risalto. Riproviamo a contattare Stefan Zwok domani, perché insomma noi lo vogliamo avere ai microfoni di Radio Marte, ovviamente permettendolo i suoi impegni di lavoro. Detto questo, io ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, vi ringrazio anche per i tanti messaggi che ci avete inviato al 339-666-9990, mi scuso con quanti non ho potuto leggere, ma è stata una puntata davvero molto molto piena di cose. Ringrazio Vincenzo Russo che è impazzito appresso a me, come direbbero ad Oxford, e io vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, ricordandovi però che lo sport torna domani 12:13 Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni, 13:14 Marte Sport Live con Dario Sarnataro, e poi di nuovo la sera dalle 20 alle 21 ritroverete con il magico e sentitissimo filo diretto Francesco Marciano in Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Per questa sera da Emanuela Castelli è tutto, buona serata.
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.